Teologia alla Gregoriana, in filosofia a Chieti, in diritto canonico al Laterano, c'hai tre lauree, insegna teologia dommatica presso il Marianum nostro a Roma, presso l'Istituto Abruzzese Molisano di Chieti, presiede a innumerevoli incontri, partecipa a convegni nazionali e internazionali, scrive molti articoli, ma molti libri. Da noi le sue relazioni sono rimaste sempre nel cuore, con la capacità che ha, e non soltanto di contenuti, ma anche di esposizione. Fra le molte sue pubblicazioni, che continuano a getto continuo, avete visto, Padre Perrella ne ha già citate due, su Benedetto XVI. Vorrei invece ricordare quelle mariane recenti, Maria Icona di Speranza, Paoline 2000, La Discepola, attenti ai titoli, non dico il sottotitolo, La Discepola, Libreria Editrice Vaticana 2000, La Maestra, Libreria Editrice Vaticana 2002, L'Innocente, Immacolata Concezione, Libreria Editrice Vaticana 2005, quest'ultimo che ha fatto vedere anche Padre Salvatore, l'ha fatto per l'anno sacerdotale, col cuore della madre, piccola mariologia per i sacerdoti. Perciò nessuno più addentro è competente di lui per tenerci la relazione sul tema caro tanto a lui che a noi, l'esercizio del presbiterato con Maria. Grazie Don Michele per la tua disponibilità squisita e per la tua sempre amicizia con noi. E grazie per quello che ci comunicherai questa mattina per vivere in profondità noi sacerdoti, ma insieme con tutto il popolo di Dio, il nostro presbiterato con Maria.
Anzitutto qualche parola introduttiva, qualche parola di inizio, ed è quella che vuole ricordare che i sacerdoti per vocazione sono cristiani e perciò mariani, come si esprimeva Paolo VI, e non debbono avere pudore nell'essere mariani. E il mio sforzo è quello, non solo quest'oggi, ma di rendere la mariologia seria, nel senso di essenziale. Ecco, questa è la mia... Una mariologia strutturalmente breve, che significa una mariologia che più che diffondersi nei lati devozionali, che pure un popolo cristiano può esprimere, ha diritto di esprimere, a livello teologico recuperare quei luoghi dove Maria è silenziosa, invece dovrebbe essere presente. E vi faccio una piccola confidenza ed è questa. Per il seminario regionale sto scrivendo il testo di introduzione al mistero di Cristo, perché da tanti anni si insegna questo corso, non c'è un testo, e ormai faccio diventare libro le mie dispense, ma maturandole, eccetera. Si chiama Il fratello necessario. L'introduzione al mistero di Cristo, cioè senza questo fratello necessario che è il figlio essenziale, noi non diventiamo figli. E lo sforzo è che Maria è presente dall'inizio alla fine in questa specie di cristologia fondamentale, qual è l'introduzione al mistero di Cristo. E voglio dare l'esempio di come Maria bisogna recuperarla all'interno del discorso teologico, oltre che il discorso a sé, all'interno del discorso teologico. E questo è un libro sul mistero di Cristo e dunque anche sui misteri di Cristo. Dirò anche in questa conversazione che Alcuni misteri di Cristo soprattutto non sono dicibili senza di lei. Non è che mancano di qualcosa, non hanno la possibilità di essere detti. L'incarnazione, ad esempio. Se togliamo Maria dell'incarnazione non possiamo parlare, e non stiamo parlando dell'ultimo mistero cristiano, ma esattamente del primo. E dico così che il cristianesimo nasce in lei, se è vero ciò che Guardina afferma, che l'essenza del cristianesimo è una persona. Ora, se l'essenza del cristianesimo è una persona, il cristianesimo nasce in lei. Dunque il Cristo è l'essenza del cristianesimo, e voglio dire che per il prete Maria è l'essenza dell'esperienza cristiana, nel senso che il Cristo è l'essenza del cristianesimo, ma l'esperienza di Cristo nessuno lo fa come lei. È l'essenza dell'esperienza cristiana. Vorrei che una novità, un paio di novità in questo convegno, una è questa. Ora, per il sacerdote, il riferimento a Maria dirò che è essenziale. E per dire che è essenziale non si tratta di dire che Maria è sacerdote. Quando noi abbiamo fatto quelle mariologie di tipo deduttive, cioè abbiamo messo il principio della maternità divina e poi tutto ciò che poteva essere detto per convenienza l'abbiamo detto, questa è una mariologia che noi non possiamo fare, il primo principio di storia della salvezza è la signoria di Dio, quella era la più degna, ma bisogna vedere se Dio voleva che diventasse sacerdote. Ora, dirò però le maniere teologicamente plausibili per dire che il sacerdote deve riferirsi a Maria, senza arrivare alla cosa insopportabile di dire che lei è sacerdote. Lo è in un modo largo, lo è perché ha posto anche atti sacerdotali sulla croce, ma evidentemente non condivide il sacerdozio ministeriale. La prima cosa che vorrei dire allora, parlando di Maria e dei sacerdoti, è che i sacerdoti sono chiamati ad essere discepoli con Maria. E la prima cosa allora da fare è conoscere la discepola, avere familiarità con la discepola. Maria è discepola perché ha fatto un lungo cammino di fede, ha avuto la fatica del cuore nel credere, ha proceduto per crisi. La crisi prima è proprio l'Annunciazione, quando questa proposta sconvolge i suoi piani. E per lisi, cioè per assimilazioni graduali. È discepola perché lei avanza sulla via del regno, sul tracciato del Vangelo, nel modo più esemplare. E dunque il sacerdote deve conoscere la discepola, la deve conoscere per sé, per dire come si è cristiani, per imparare come si è cristiani. E poi serve al sacerdote conoscere la discepola, evidentemente, perché il sacerdote deve educare i discepoli. Su questo tema del discepolato io insisterei molto, non solo perché sono rimasto affezionato al tema del discepolato scrivendo la discepola, ma perché sono convinto che questo titolo di discepola merita di penetrare nell'ecclesiologia, ad esempio, e parlare della Chiesa come comunità di discepoli. Il Codice Discepolare, quel bellissimo libro insuperato dei servi, dove si parla del codice, i servi del Magnifico, dove si parla del codice discepolare di Maria, la fede, l'abnegazione, l'accoglimento della parola, il servizio reciproco, il servizio alla causa del regno, la condivisione di vita col Maestro. Il Vangelo di Marco vuole che il discepolo condivida tutto con il Maestro fino alla fine, fino al martirio finale. È la nota del discepolato cristiano, che dunque è rigoroso. Il discepolo per il Cristo deve essere disposto a finire come lui finisce, cioè nel martirio. L'esperienza della croce dunque, la vigilanza operosa e orante, il codice discepolare. 8 articoli di questo bellissimo codice discepolare che il sacerdote deve assumere per sé e per la comunità che guida. Io insegno. A me accade quando in una classe non c'è un discepolo, un alunno buono, è un disastro. Perché non sai a chi appoggiarti per portare un esempio. E l'esempio che voglio dire quando c'è un discepolo buono è l'esempio di un drappo. Se noi mettiamo un drappo su questa cattedra e eleviamo un punto del drappo, un punto è alto, però tutto il drappo si eleva. E dunque è così che Maria, essendo la migliore discepola di Cristo, la più perfetta discepola di Cristo, dice Giovanni Paolo II, e mette a suo agio il sacerdote nella sua pastorale, che è una scuola di discepolato. I discepoli, i sacerdoti, infatti, sono chiamati a costruire una chiesa discepolare e perciò c'è un bisogno di modelli. Nessuno può educare senza modelli. L'educazione è una costruzione. Un canile lo si può fare anche senza un modello, ma per rifare le due torri gemelle bisogna che ci sia un modello, un progetto articolatissimo. Ora, questo è un esempio solo debole, la ricostruzione delle due torri, per dire che cos'è invece la costruzione della casa cristiana. È ben più grande, è ben più raffinato, è ben più difficile la costruzione della casa cristiana. Senza modelli non si può fare. Dunque Maria è un modello necessario. È un modello necessario al sacerdote per costruire una casa cristiana di discepoli, cioè di persone che al seguito di Cristo hanno realizzato la profezia evangelica. E Maria educa in concreto poi con le sue virtù discepolari. E questi anni, fine d'anno con Maria, si sono interessati qualche anno fa anche alle virtù di Maria. Elenco quelle discepolari: la fede, l'obbedienza generosa, la pietà verso Dio, la fortezza nell'esilio, la delicatezza previdente, poi alcune virtù discepolari importanti, l'attenzione. Una è l'attenzione. La parola più in bocca a un insegnante è stai attento, state attenti. L'attenzione è fondamentale per insegnare ed è fondamentale per imparare, l'attenzione. Maria è donna di attenzione, l'abbiamo visto in un convegno qui, parlando delle giare vuote, le famose giare vuote. Maria, osservando le giare vuote, è esemplare ancora per indicare quali sono i vuoti del tempo d'oggi. E poi donna d'attenzione perché fra le mille cose che potevano forse mancare in quel pranzo nuziale, ha avuto l'occhio per la cosa più significativa di quel pranzo, cioè la mancanza del vino, il segno dell'allegria, della festa. Dunque, la virtù dell'attenzione e poi l'altra, la virtù dell'ascolto. Non lo dico adesso, avrò modo di dirlo più avanti. Un alunno bravo è un alunno che ascolta. Questa storia della pedagogia attiva mi convince fino a un certo punto. La prima cosa, un alunno è uno che sta attento, deve imparare. Non sa ancora, devi imparare. La strada per imparare è ascoltare, un ascolto attivo, interiore, ma è ascoltare. E dunque i sacerdoti devono essere prima discepoli e poi apostoli. Così Gesù ha mostrato. Non ha avuto fretta di mandare in apostolato i suoi, ma li ha trattenuti a lungo perché stessero con sé. E la prima caratteristica però del discepolato cristiano è che Gesù innova rispetto al magistero e al discepolato rabbinico, cioè non si fa scegliere ma sceglie lui. Ora qui è importante subito un'applicazione. Il sacerdote, soprattutto parroco, rimane vittima. Io sono stato parroco, viceparroco, parroco e sto in una parrocchia con un fratello parroco. Dunque la vita di parrocchia la conosco bene, la vivo più che la conosco, la vivo. Ora dico, una tentazione del prete è lasciarsi scegliere. Noi non ci dobbiamo lasciare scegliere, noi dobbiamo andare. Noi siamo chiamati ad essere maestri di Vangelo, maestri di fede, maestri di regno, ma non siamo alla mercé nemmeno a quello buono dell'essere scelti, gettonati. Noi non siamo messi al marketing, noi siamo mandati. E dunque è importante questa nota. Gesù non si lascia scegliere, sceglie Lui, e noi andiamo in quanto scelti da Lui. La seconda cosa è che mentre il discepolo rabbinico era un discepolo che, sentita la lezione, stando per il tempo limitato con il maestro, poi ognuno a casa sua, invece il discepolo cristiano è uno che deve fare comunione di vita con il Cristo. E dunque qui capiamo bene, nessuno più di Maria riesce a capire questo e a dire questo al sacerdote. Lei ha fatto comunione di vita con il Cristo, da maestra e da discepolo, perché nella casa di Nazareth, lo dirò dopo ma l'accenno appena, lei è stata maestra per un verso, ha insegnato a Gesù ad essere uomo, ed è stata discepolo per un altro verso, Gesù ha insegnato a lei ad essere cristiana. La terza novità è che il discepolo non fa carriera, il discepolo non sopravanza sul maestro, c'è un impedimento statutario, nessun discepolo deve essere di più del maestro. E qui è bella l'espressione di Don Primo Mazzolari, la mia carriera finisce con la messa. E dunque il discepolo non è chiamato a sopravanzare sul maestro, a mettersi in proprio, ma si è discepoli a vita, anche quando si è apostoli si è discepoli a vita. E dunque Maria sa bene questo, ha fatto comunità di vita con il Cristo, ha vissuto sempre con lei discepola non itinerante ma domestica, ma la prima e più perfetta discepola del Cristo che non ha mai sopravanzato sul maestro. E qui vorrei dire la caratteristica di un prete discepolo e la caratteristica di Giovanni Battista. Lui deve passare, io devo preparare solo la strada. Lui è lo sposo che va festeggiato, io sono solo l'amico dello sposo. È la caratteristica di Maria, proprio una caratteristica discepolare, fate quello che lui vi dirà e non quello che... Non dice ai discepoli, ci risentiremo dopo, no, dice, ve lo dico una volta per sempre, fate quello che lui vi dirà. Questa discrezione, questa lateralità, questa virtù così importante del discepolo, non far da schermo al maestro, non mettersi davanti al maestro, ma mettersi dietro le spalle del maestro. Nella nuova traduzione della CEI, quando il brano che riguarda Pietro, Gesù che dice mettiti dietro di me, cioè prendi il posto del discepolo, qualcuno ha tradotto anche vattene da dietro di me, cioè se non vuoi accettare quello che io dico, vattene da dietro di me, lascia il posto del discepolo a un altro. Dunque il posto del discepolo è stare dietro le spalle di Gesù. Nei Vangeli, a leggerli anche distrattamente, non vediamo mai la presenza ingombrante di Maria. Maria non ingombra mai la presenza del Cristo. Questa lateralità, questo essere in filigrana, in penombra, è ciò che spetta al prete. E io qua devo fare un'osservazione che al seminario regionale, dove insegno dommatico, faccio da qualche anno. La pastorale deve essere la pastorale di Gesù. Noi dobbiamo preparare il passo al Cristo, deve passare Lui. Si deve sentire questa lateralità della Chiesa, questa discrezione mariana, che il Salvatore è Lui. Molte volte l'accento nostro nel fare pastorale, elemento organizzativo, eccetera, è troppo forte. Il Cristo c'entra e non c'entra. È come se chi prepara una conferenza diventa il protagonista di una conferenza, non è così. È come se chi prepara una festa nuziale diventa il protagonista della festa nuziale. Il festeggiato è un altro, che deve parlare è un altro. Il Cristo deve, è Lui che salva. La fatica della missione, dice Et ille sum, è di Dio. Dio è affaticato, Lui è affaticato. E noi dobbiamo consolare Lui. Non Lui deve consolare noi. Quando chiediamo aiuto per la missione, è esattamente il contrario. Lui fa missione e noi lo consoliamo. Bisogna cambiare le parti. I protagonisti della missione non siamo noi. La missione trinitaria c'era prima che c'era la Chiesa. La Chiesa è il frutto della missione trinitaria, c'era anche prima. La Chiesa continua una missione di cui la Trinità rimane protagonista. Ecco, questa grande lezione al prete e al vescovo, già che padre Togliolo ha detto che vale pure per il vescovo questo, è che la missione è di Dio, la missione di Cristo, si deve percepire che noi siamo soltanto battitori di strada, annunciatori, coloro che preparano l'ingresso di Dio nella storia degli uomini, perché solo Dio può salvare. Lo stare con il Cristo, dunque, Maria insegna al sacerdote a stare con il Cristo. Questo stare, questo sostare sotto la croce, stabat mater dolorosa, questo stabat vale per Nazareth, questo stabat vale per Betlemme, non ha parlato mai, è stata sempre. È lo stare quello che è importante, lo stare di Maria. Ebbene, lo stare con il Cristo, l'essere in comunione con Lui, a fianco a Lui, dietro le spalle di Lui, è la postura discepolare che Maria insegna al sacerdote. Puoi andare in missione, ma non con un titolo nuovo. L'apostolo non è la sostituzione del discepolo. Noi andiamo in missione come discepoli. Il discepolato dunque non è previo all'apostolato, ma il discepolato è, e Maria questo è stata discepola fino alla fine, seguace del Cristo, fedele seguace del Cristo, l'apostolato è l'essere discepolo. Se un prete diventasse muto, diventasse paralizzato, qua ce ne sono, non possono più parlare, eccetera, non per questo hanno finito di essere preti. Se sono preti esemplari, parleranno in altro modo, con la loro esemplarità, con il ricordo della loro vita sacerdotale. Dunque è proprio il discepolato ciò che fa l'apostolo. Un apostolo discepolo convince, un apostolo che non è discepolo non convince, non converte nessuno. E dunque il discepolato, dobbiamo vincere questa specie di illusione ottica, non è la vigilia dell'apostolato, ma è il cuore dell'apostolato. E questo, perciò Maria è importante. Maria è discepolo fino alla fine, insegna al prete ad essere discepolo fino alla fine, non apostoli invece che discepoli. L'altro punto è essere pastori imitando la personalità di Maria. E qui vorrei far riferimento a un titolo che a me piace molto, un titolo che piaceva assai a Paolo VI, questo raffinato pastore, questo raffinato maestro di fede, è il titolo di sorella. Maria sorella richiama il legame con le creature, la dimensione umana, richiama l'alleanza creaturale, la sororità è una dimensione orizzontale, e dunque noi siamo chiamati ad essere in comunione con tutte le cose, con tutte le creature inanimate, animate, con gli uomini, è la dimensione della creaturalità. Maria sorella ci ricorda questo, ci ricorda questa orizzontalità, questa apertura a tutto il fronte creazionale. Questa è una cosa che noi dobbiamo recuperare come sacerdoti. E, per esempio, faccio un piccolo riferimento, la cultura verde, la cultura ecologica per noi cristiani deve essere una cultura che va coltivata con necessità. Questo Papa continuamente torna sul tema dell'ecologia. I concili antichi parlavano di tre creature, la creatura angelica, la creatura materiale e l'uomo. E noi sono 40 anni che abbiamo sfasciato i trattati teologici, non si parla più di natura. Quando ero in seminario io, non è manco l'altro secolo, noi abbiamo fatto cosmologia in filosofia, c'erano de creaturis. Non c'è un prete che sa dire una parola su un angelo, non si parla più, si parla solo dell'uomo. Tre sono le creature. Questa dimensione di sororità ci richiama l'appartenenza all'alleanza creaturale. Noi, prima di essere preti, prima di essere cristiani, prima di essere uomini anche, facciamo parte del mondo della creazione. Dei viventi, poi degli uomini, poi siamo credenti, sacerdoti, questa è la scala. Ora è importante questa sororità in Adamo. Maria è la migliore figlia di Adamo, è la donna più umana, la creatura più umana, e dunque ci ricorda questa umanità di base che noi dobbiamo recuperare. Un sacerdote, lo diceva pure Padre Salvatore, deve essere prima un uomo, ma deve essere una umanità specchiata. Quando un prete umano ha fatto mezza pastorale, questa è la cosa, uomini di cuore, lo dirò dopo, bisogna essere uomini umani, non basta questo, ma la prima cosa è l'umanità, e ci è ricordato di questa sororità, questa essere sorelle e fratelli in Adamo. Maria è sorella in Cristo, però, questo fratello universale, sto provando quel titolo per quel libro, devo convincermi ancora, questo fratello necessario, diceva Capitini, questo infinito fratello. Guardate che noi diventiamo figli solo perché questo fratello si è prestato a farci diventare figli. Noi diventiamo figli passando per la vita di questo fratello. Per noi umanamente gli altri figli, gli altri fratelli potrebbero non essere. Il figlio unico dimostra che i fratelli non servono e la sorella non serve, almeno per nascere, magari servono dopo. Ma qui per noi il fratello universale, il fratello necessario, l'infinito fratello che è Gesù, è necessario perché diventiamo figli. Passando per la vita del figlio diventiamo figli in figlio, passando per la sua vita di figlio essenziale noi diventiamo figli di Dio. Bene, Maria sorella, questo ci richiama, questo legame necessario con il Cristo, un legame orizzontale. E per noi è il legame con il Cristo è fondamentale per essere cristiani, veramente fondamentale anche per essere uomini. Efesini 1 e Colossesi 1, per mezzo di Lui siamo stati creati, in vista di Lui. Il legame con il Cristo per noi è decisivo, senza di Lui non siamo. La sororità ci chiede di ricordare questo legame orizzontale con il Cristo, noi siamo legati a Lui per la vita e per la morte. Poi essere pastori come fratelli. La sororità ricorda questo, che il sacerdote deve essere un fratello di fede, la insuperabile espressione di Agostino. Per voi sono un vescovo, con voi sono un fratello. Quando la paternità di un prete si stacca, non prevede, non si coniuga con la fraternità battesimale, quella umana, non è così fruttuosa. La essere pastori fraterni. Maria ci ricorda questa fraternità e poi questa sinodalità. I fratelli si confidano, la confidenza. Nella Chiesa bisogna imparare a riprendere questo discorso. Ciò che è di tutti va deciso insieme. È l'articolazione tipica nella storia della Chiesa. C'è un momento in cui tutti debbono parlare, c'è un momento in cui alcuni debbono parlare, c'è un momento in cui uno da solo deve parlare e decidere. Ma non può essere sempre uno. C'è una cosa che fa uno solo, c'è una cosa che si fa in pochi e c'è una cosa che si fa tutti insieme. Questa è l'articolazione sinodale, questa sinodalità diffusa che non è altro che una fraternità portata nella vita di Chiesa. Perciò il sacerdote deve essere un uomo sinodale, un uomo che fa del colloquio, del cammino con l'altro, una distinzione della sua esistenza. Non può essere un battitore unico, uno che sopravanza. Anche in questa dimensione pellegrinare della Chiesa, la Chiesa che è comunità giubilare per sempre, non ogni 25 anni. Il cristianesimo è una religione giubilare per sempre, perché il perdono, lo dirò dopo, è distintivo del cristianesimo, e l'itineranza anche. Ebbene, il sacerdote è un fratello diventato padre che cammina col passo sinodale, che non è il passo che ubbidisce al primato olimpico dell'arrivar prima, ma dell'arrivare insieme. Il passo del pellegrino è un passo lento, cadenzato, ci sono le pause, si raccontano i fatti durante i pellegrinaggi, se qualcuno cade lo si raccoglie, perché non c'è nessuna urgenza di arrivare subito, ma di arrivare insieme. E c'è la carità del ritardo da praticare, guardare indietro come fa l'asino. Uscirà i primi giorni di gennaio il mio libro, L'asino di Cristo si chiama. L'asino di Cristo, il sottotitolo è Il prete servo per amore. E dico che cosa un asino, edizioni Tau, e la conoscete, l'edizione Tau sta lanciando abbastanza, di Todi, fanno delle belle cose. E cosa può insegnare un asino a un cristiano e un prete? Intanto il fatto di non avere la fissazione del cavallo, di guardare subito alla meta, di far di tutto per arrivare. No, l'asino perde tempo, guarda di qui, di lì, si gira indietro, perde tempo. Dice Moioli, la pastorale è perdere tempo nel ricordare Cristo, perdere tempo per Lui. Questo stare nel piccolo spazio, starci con lentezza, con la giusta lentezza. La pastorale è una delle cose più complicate che un sacerdote fa, perché agisce nell'animo. Non si può fare in fretta, come un cardiologo non opera in fretta, come un incisore non incide in fretta. Ci sono delle cose che si possono fare solo nella lentezza, nell'estrema lentezza. Ecco, l'asino ci ricorda la lentezza, la lentezza. L'asino che ha portato Maria, la portate, è vero? Almeno nella tradizione, noi diciamo, l'ha portato in Egitto, l'ha portato probabilmente già a Nazareth, a Betlebbe, si è fermato a Betlemme, lo sappiamo per le vie per le quali lo sappiamo, però è significativo almeno. Non c'è stato l'asino, ma se ci stava, quello che ha fatto avrebbe fatto, cioè riscaldare la casa. Il sacerdote deve riscaldare la casa cristiana, deve riscaldare. Deve riscaldare il Cristo, la casa cristiana, deve riscaldarlo, deve riscaldare di carità, di amore, questo deve fare. E poi deve essere contento di portare il Cristo su di sé, gli deve bastare di portare il Cristo. L'asino guarda per terra, è importante che il Cristo guardi, l'asino può guardare pure per terra, è importante che il Cristo guardi e parli e faccia. Cioè il portare il Cristo è sufficiente, quello che ha fatto Maria. Maria Elisabetta non è andata a fare discorsi, detto Perrelli, non aveva la laurea, non è andata a fare discorsi, è andata a portare il Cristo, come nell'Epifania non fa discorsi, presenta sulle sue ginocchia di figlia di Sion, presenta il Cristo. Dunque dalla fraternità alla sinodalità pastorale, Maria ricorda tutto questo con la sua condizione di sorella. La pastoralità sinodale è proprio declinare nell'azione pastorale la nostra condizione fraterna e dunque essere pastori fraterni. Terzo punto è Maria fa missione col prete. Qui voglio fare una piccola premessa. Una delle parole che mi piacciono di più nella mariologia contemporanea è il tema della presenza. C'è anche una buona letteratura ormai su questo tema. Il tema della presenza. Maria non è solo l'icona da guardare, anche se l'icona è dinamica, è attraente, non è passivizzante, però Maria non è solo un'icona da guardare. Diceva Padre mio in una lezione che ho fatto al clero di Chieti per dire quando sei bella tu e quando siamo brutti noi. Ma Maria è presente con noi, fa missione con noi. Questo è importante. Questo è motivante per il prete. Perché non rimane da solo, a fianco a lei c'è Maria non solo a consolare, ma rende degna la missione. Quando noi celebriamo l'Eucaristia, soprattutto nel canone romano, ricordiamo, facciamo memoria della Beata Vergine, Maria, eccetera, lei non ci lascia soli negli atti più importanti, come l'atto eucaristico, non lascia soli nelle litanie dei Santi, nelle grandi liturgie di ordinazione, di consacrazione, non lascia soli, è presente in mezzo a noi. Dunque lei fa missione con noi, fa missione con il prete. È stata la compagna del Salvatore, la socia Salvatore, si dice all'Lumen Gentium, e anche la compagna di Cristo in questo passaggio nuovo che è quello della missione soggettiva. Sapete, i medievali distinguevano due forme di economia, l'economia oggettiva, quella che Cristo ha fatto per salvare, poi questa soggettiva, quella per applicare la salvezza. Ebbene, Maria è stata presente al Cristo in tutti i luoghi, lo dirò dopo, dei misteri di Cristo, in tutti i luoghi, ma è presente anche oggi al Cristo che fa missione, perché il missionario è Lui. E qui di nuovo dovrei fare un'osservazione, che è questa. Quando noi diciamo Gesù è sacerdote, re e profeta, lo ricordiamo e ci spicciamo qui. Invece dovremmo fare uno sforzo di rimpiantare la cosa. Gesù è il profeta attuale, il maestro attuale della Chiesa. Non si lascia sostituire il Cristo. Il magistero del Papa, il magistero dei Vescovi, interpretano l'attuale magistero di Cristo, l'attuale voce viva di Cristo, non la sostituiscono, non fanno l'eco a quello che il Cristo ha detto, ma commentano quello che il Cristo dice ora, se è vero che la parola di Gesù è ancora viva. Così quando diciamo è il sacerdote, non intendiamo dire è stato il sacerdote sulla croce, è l'attuale sacerdote, l'atto liturgico, è lui che lo compie. E noi siamo sacerdoti in lui e le azioni si fanno intorno a lui. Non è un ex prete Gesù, ma è l'attuale prete che fa il sacerdozio, che esercita il sacerdozio. E così non è un ex pastore. Mentre c'era lui, ha guidato lui, adesso ha affidato ad altri. Lui è l'attuale pastore della Chiesa. Dire vicario di Cristo significa non uno che sostituisce, ma uno che rende presente. Come un vescovo, Lumen Gentium 27, vicario e rappresentante di Cristo nella Chiesa locale, non sostituisce Cristo, lo rende presente, ne è il segno. Ed è così per la Chiesa in genere, possiamo dire in modo larghissimo, tutta la Chiesa è vicaria di Cristo, nel senso lo rende presente, ma non lo sostituisce. Dunque si è pastori intorno a Lui, dietro le sue spalle, attualmente. Allora Maria è presente al Cristo che fa missione ora e dunque è presente al sacerdote. È presente da sempre ed è presente ancora e sarà presente fino alla fine. E guardate quanto è importante per il sacerdote in particolare, ma per i cristiani in genere, l'importanza di Maria per noi come Chiesa. Senza di lei la Chiesa sarebbe una comunità religiosa senza prototipo, senza un punto di riferimento, senza un modello. Da dove è nato? Senza un modello ispirativo, sarebbe un popolo pellegrino senza il segno di sicura speranza dinanzi a lei. Sarebbe un popolo di vagabondi se non avessimo noi un segno di sicura speranza, che è Maria, a cui guardare. Senza di lei sarebbe una famiglia senza madre. Attenzione, non una famiglia restata senza madre, che pure è possibile, ma una famiglia che non avrebbe avuto mai una madre in questa condizione. E questo è impossibile. Ho detto prima, ci sono dei punti di vita cristiana che non riusciamo a dire senza di lei. Se Maria è madre, lo è in modo essenziale. Non c'è una maternità aggiuntiva. Ora, se noi non teniamo conto di lei, se non ci dovesse essere lei, noi non potremmo dire famiglia di Dio, non lo potremmo dire. E così pure non avremmo la possibilità di questa generazione, non avremmo la possibilità di questa maestra necessaria per essere educati al Vangelo, la maternità educativa, eccetera. Per cui è fondamentale per un sacerdote riferirsi a lei. Mi permetto di dire, senza di lei il sacerdote non saprebbe come fare. Come fare? Perché l'esempio di come si deve essere cristiani e di come si deve essere Chiesa è realizzato al massimo in lei. Maria è madre dei sacerdoti. Ho sentito prima Perrella, non dico altro, dico questo però, che Maria è dichiarata madre del sacerdote da Gesù sulla croce, Giovanni 18, 27. E dice chi è il discepolo? Il discepolo è uno che accoglie Maria fra le sue cose. C'è la definizione di discepolo. Intanto l'osservazione che non a chiunque ha affidato la madre, l'ha affidata un sacerdote. E rispetto al sacerdote ha detto, ecco tua madre. E rispetto a un discepolo ha detto, ecco tuo figlio. E dunque c'è una maternità dichiarata su cui non dobbiamo discutere, ma dobbiamo invece indagare la portata di questa maternità. Quello che mi permetterei di dire è di ricordarci quando Maria ci è diventata madre. Ci è diventata nella croce, dunque in un luogo di fecondità misteriosa. La croce, che è un albero senza radici, dunque infecondo dal punto di vista umano, è il luogo della fecondità di questa madre. Ci ha generati in un luogo di umanamente sterile. Ha senso questo per un prete? Ma ha molto senso. Il prete intanto deve ricordare quando è diventato figlio. È diventato figlio di Maria sotto la croce. E deve ricordare sempre, nella sua metodologia soprattutto pastorale, che la salvezza avviene per le vie di Dio, cioè le vie segnate dalla croce. E dunque le super organizzazioni, le super attrezzature, tutto ciò che dà il sospetto che la fiducia è messa sul mezzo, ecco, questo va deposto. La salvezza avviene per strade umanamente infeconde. E dunque il sacerdote sa che la sua azione non può passare per gli assi attrezzati, no, della pastorale, ma passa per la via per la quale è avvenuta la salvezza portata da Gesù e dove lui è diventato figlio, cioè la croce. Maria è esempio poi di virtù per i sacerdoti. Faccio riferimento solo a uno, all'opzione fondamentale, di cui si parlava tanto anni fa. E, per ella dicevo, questa cultura adepta, io insegno nei seminari da 30 anni, sono dei preti, si svestono, dico il linguaggio mio, quello abruzzese, l'anno dopo che sono diventati preti, 2 anni dopo, 3 anni dopo. Dunque sarà questione di discernimento, eccetera, però è il fatto che non siamo capaci di un sì forte e permanente, l'opzione fondamentale. Maria ha detto un sì che è durato una vita intera. E dura fino in cielo, quel sì, alla forza di quel sì mai ritrattato, è appoggiata e agganciata tutta la storia della salvezza. E dunque questa opzione fondamentale, questa opzione definitiva per il Cristo, questo sì non ritrattato, è ciò che dovrebbe far meditare di più un prete, cioè il sì ad Cristo non si deve ridiscutere continuamente. Poi fa missione in concreto. Maria fa, il sacerdote fa missione con il Cristo perché Maria è vicino al battistero. È vicino al battistero. Nasce il Cristo, il singolo, da Maria, nascono dalla Chiesa i molti. E c'è questo bellissimo gioco. Sant'Ireneo dice, a proposito di Maria, che Cristo ha aperto il grembo di lei. E Ambrogio dice che il Cristo ha aperto il grembo della Chiesa. Dunque il Cristo apre il grembo di Maria e il grembo della Chiesa. Isacco della Stella dice, sono una sola madre, sono due maternità una dentro l'altra. Quando la Chiesa genera il battesimo, genera la maternità di Maria anche. Le due maternità non sono scindibili, sono una dentro l'altra, sono implicate l'una con l'altra. Al battistero è come in un letto nuziale, quest'acqua feconda fa generare nuovi figli. Ma vicino al battistero, ho letto quel libro di Hugo Rahner, Chiesa e Maria e la Chiesa, vicino al battistero i padri dicono bisogna pensare sempre lei è madre quando si genera il singolo cristiano. Maria fa missione con i sacerdoti vicino al lambone. E qui il legame è interessante. Maria è la donna di ascolto. Conosciamo Maria all'Annunciazione come donna di ascolto. Sta ascoltando la parola, nutrita dalla parola. Lei ha ascoltato, meditato, contemplato, testimoniato. La parola anche diffusa, ha fatto conoscere l'archivio della prima Chiesa. Quante cose ha insegnato alla prima Chiesa. Dunque Maria è la donna della parola, è feconda perché ha ascoltato bei studi di Gila sull'ascolto fecondo. Sant'Efrem dice che Eva non ha ascoltato, è stata infeconda, e questo è il risultato. Mentre lo pseudo Efrem, poi anche Gaudenzio da Brescia, parlando della fecondità di Maria, si dice che è feconda perché ha ascoltato. Dunque il nome di Eva l'ha realizzato solo lei a motivo di un ascolto fecondo. Lei ha ascoltato, è la cosiddetta conceptio per aurem, ha ascoltato, e con l'ascolto è nata la fede. Dice Agostino, la fede è la prima generazione del Cristo. E dunque il sacerdote, se vuole essere fecondo pastoralmente, ha una strada segnata, deve ascoltare la parola. Senza l'ascolto della parola si è infecondi, si è ardi come Eva, che ha fallito il progetto del suo nome, non ha realizzato quello che il suo nome significa, la madre dei viventi. Con Maria e con il sacerdote Maria è presente all'altare mensa. All'altare mensa, soprattutto metto l'accento questa volta sull'altare, perché l'altare sacrificio un pochino è dimenticato da una trentina d'anni a questa parte. Abbiamo recuperato l'elemento comunionale. Perché è presente? Perché Maria è presente sotto la croce. E sotto la croce è presente come testimone. Maria non dice niente. È testimone. L'atto di morte di Gesù è testimoniato da lei. Ed è presente nella storia delle riconsegne. Il mio vescovo ha scritto una buona cristologia, Gesù di Nazareth, Dio, Cristo, Dio della storia, e parla di una serie di consegne, di riconsegne. Gesù che viene consegnato a Pilato, il Sinedrio lo consegna a Pilato, Pilato lo consegna al popolo, il popolo chiede la riconsegna. Il figlio che si consegna al padre, il padre che consegna il figlio, tutte e due. C'è l'allontanamento dello spirito, quasi una specie di crisi nella comunità trinitaria vissuta sulla croce. Il figlio viene e lo spirito viene come allontanato, ma non si parla di questa riconsegna che Maria fa del figlio al padre. Maria riconsegna il figlio al padre, consente anche che il figlio si riconsegni al padre. E dunque è un'esperta della croce, ed è un'esperta perché la sa decifrare. E forse mi ripeto, l'ho detto qualche altra volta, ma a me piace molto questo paragone. Il paragone, la forza di fede che Maria ha sotto la croce, esperta della croce perché credente, perché umanamente parlando, lei sotto la croce doveva andarsene, contestare Dio, il Padre, andarsene. Perché nell'Annunciazione a lei era stato promesso che sarebbe diventata la madre di un re, e invece vede morire il figlio come uno schiavo. Perché rimane quello stabat? Perché rimane? Perché la fede le permette non solo la forza di rimanere, questa forza d'urto, di resistere all'urto della morte di Gesù, ma perché sa tradurre quella morte non come la morte di uno schiavo, ma come un matrimonio che sta avvenendo fra il Cristo e la Chiesa. Il Cristo, lei è vestita a festa, così dicono i vescovi italiani nel documento Comunione e Comunità. La Madonna sotto la croce è vestita a festa. È vestita a festa perché sta celebrando le nozze martiriali. Dunque c'è coerenza. Gli zingari, quando vogliono dire che un patto non va rotto, si feriscono i polsi, si toccano i polsi feriti e dicono: questo è un patto di sangue, non si rompe. E dunque il sangue di Gesù è il sigillo di queste nozze martiriali, per cui Maria è presente sotto la croce, sta lì e sa che ciò che accade sotto gli occhi della carne non coincide in nessun modo con ciò che lei vede con gli occhi della credente. Non è il fallimento della la morte di Gesù, non è un fallimento, non sta morendo un servo, sta morendo un re, si sta sposando con una chiesa, con la comunità degli uomini che lei rappresenta. Ora, questa donna che è stata testimone ed è stata soggetto attivo a queste nozze, questa alleanza, è l'unica capace di insegnare al prete come si sta all'altare. Con Maria al confessionale, questo è importante perché il peccato distrugge la comunione con la Chiesa, non distrugge solo la comunione con Dio, e il peccato rattrista la madre. Noi questi titoli mariani dobbiamo tenere presenti, altrimenti sono una retorica. E il peccato rattrista la madre. Io vedevo vivente mia madre quando era triste, se c'era qualcosa che non funzionava, mi vedeva triste, ti ha fatto qualcosa Don Angelo? Poi diceva, ti ha fatto qualcosa Don Michele? Ero io. Poi ai nipoti, e questa era la cosa. Passava tutta la vita a ritessere l'accordo di famiglia, perché la rottura in una famiglia rattrista la madre, fa fallire il compito di una madre che è quello dell'unità. Ma un altro punto, Maria è donna di perdono perché ha collaborato con il Cristo sotto la croce a iscrivere il perdono nell'ordine del principio. Perciò ho detto, cristianesimo è una religione giubilare. I poteri salvifici che il sacerdote ha sono due, solo due ce n'ha. Quello di trasformare un peccatore in santo con la penitenza e quello di trasformare il pane nel corpo di Gesù, il vino. Solo questi due poteri c'ha, trovatene un altro. Questi sono i due poteri che ha. E dunque il potere di perdono Maria c'entra perché ha collaborato con il Cristo sotto la croce a iscrivere il perdono nell'ordine del principio. E su questo dovremmo essere molto più seri. Io già una volta ho detto qui dentro, adesso cito un ebreo. Sono stato a parlare a Clerici di Salerno, sono rimasti impressionati per questa cosa. Ho detto, c'è un ebreo, forse nemmeno praticante, che era Jacques Derrida. In un piccolo libro, Perdono, si spinge a dire bisogna perdonare l'imperdonabile. Io penso che se noi scrivessimo questo, non tutti i preti lo firmerebbero. E questo è uno sforzo che dobbiamo fare. Il perdono c'è per l'imperdonabile, per ciò che è umanamente imperdonabile, perché le cose che sono umanamente perdonabili rientrano vicino un po' alla giustizia. Il perdono cristiano è paradossale perché tutto è perdonabile. Tutto è non facilmente perdonabile, ma tutto deve essere perdonabile. Ora Maria ha collaborato a scrivere questo perdono pienissimo, come si usa dire quando si parla di giubileo, questo perdono pienissimo e sempre pienissimo deve essere il perdono nell'ordine del principio. Il sacerdote dunque interpreta anche una funzione mariana, che è quella come madre di ristabilire la pace col figlio, con la famiglia trinitaria, ma anche la pace con la famiglia ecclesiale di cui lei è madre. E poi il principio che lei, come dolorosa sotto la croce, ha collaborato a che fosse un principio di vita del cristianesimo, il sacerdote fa onore a lei che ha collaborato a tanto. E velocemente chiudo. Maria insegna da lontano al sacerdote. Dove? Ecco, qui devo ridire una cosa che mi piace molto dire. I luoghi mariani. Io sono convinto che bisogna parlare di più dei luoghi, anche per la Chiesa. I luoghi. C'è una sintassi dei luoghi, un vocabolario dei luoghi, molto potente. È più potente delle nostre parole. I luoghi parlano di per sé. E porto l'esempio un po' sgarbato. Quando rientra tardi di notte un ragazzo, la madre l'ha aspettato, non gli chiede che hai detto oggi, che hai detto stanotte, è due giorni che manchi da casa, gli chiede piuttosto dove sei stato. Perché i luoghi sono le cose migliori, ma sono anche le cose più pericolose. Dove sei stato? Se questo ragazzo riesce a rassicurarlo dove è stato, non chiederà nemmeno cosa hai detto. I luoghi sono importanti. E la mariologia è una mariologia di luoghi. Noi con le parole di Maria non faremmo il Marianum. Ci sarebbe stato un convegno mariano. E penso, i luoghi, lei è stata esattamente in tutti i luoghi. Allora, a Bezzata, se è nata a Bezzata, cosa ci insegna con la sua condizione di nascita, che è l'Immacolata Concezione? Un principio insegna al prete. Il principio è che non bisogna cedere così facilmente a questo dogma laico, che è il dogma del consenso. Se una cosa non l'abbiamo scelta noi, non vale. L'Immacolata Concezione è l'evento in cui Dio non ha chiesto niente a nessuno. Questa donna è stata resa tale con un'iniziativa autonoma di Dio. Dio fa senza di lei. La storia della salvezza comincia con la signoria di Dio, la vecchia e la nuova storia della salvezza. Maria è l'inizio della creazione nuova. Questa creatura nuova nasce con un atto autonomo di Dio. Come noi non abbiamo chiesto di nascere, Maria non ha chiesto di diventare immacolata. Non c'è stato bisogno del suo consenso. Questo è un principio che dobbiamo riportare nel dialogo con l'uomo contemporaneo che è malato di un dogma laico. Le cose che non consentiamo noi non valgono. Non è così. Fra l'altro è smentito dalla vita questo. Non è vero che le grandi cose avvengono col consenso nostro. I colpi di fortuna, ma le disgrazie. E chi fa la domanda per avere un cancro? Eppure accadono. Cioè le cose decisive nella nostra vita non sempre, non è vero, non sempre passano per le nostre scelte. Don Romano Guardini a livello pedagogico fa valere questo. Non tutto deve essere spontaneo e chiesto dal ragazzo. Bisogna educare perché c'è una legge della necessità di vita che impone qualcosa. Dunque, da Bezzata viene a noi, al prete, a noi sacerdoti, la richiesta di non cedere al dogma laico, ma di far passare questa grande idea cristiana. Dio è il Signore, Lui comincia, Lui inizia senza la richiesta dell'uomo. Perché nel cristianesimo non c'è un'autorealizzazione, un'autoredenzione, non c'è. Per noi c'è la collaborazione alla salvezza, ed è il secondo punto. Da Nazareth Maria insegna al sacerdote il principio responsabilità. Per usare un'espressione di Jonas, il principio responsabilità. Quella donna che è diventata senza suo consenso immacolata, col suo consenso, il suo sì, diventa madre. Dunque il cristianesimo è retto da due principi accaduti a Maria. Quello di essere immacolata senza il suo consenso è quello di dire un sì responsabile. Due principi reggono il cristianesimo, non uno solo. Ecco perché Maria è simbolo del cristianesimo. Perché lo riassume bene, lo riassume in questi due principi che sono l'equilibrio cristiano. L'iniziativa signorile di Dio e la collaborazione necessaria e meritoria dell'uomo. Maria poi dice come un uomo e come un cristiano a Nazareth. Noi siamo esseri di ascolto, anzitutto. L'avevo accennato prima, essere di ascolto e di risposta. Non dobbiamo prendere sempre la parola, non è necessario parlare sempre. È importante ascoltare, la fecondità dell'ascolto. C'era un amico di padre mio parente non lontanissimo, era direttore della banda dell'aeronautica. Un giorno mi disse, domani vado a fare il concorso per maestro di banda. Gli chiedo, ma perché non sei maestro? Sì, lo sono, ma sono maestro da vice maestro, perché morto il maestro non avevano fatto più i concorsi. In che consiste questo concorso? Chiesi, solfeggiare, non so, insegnare un attacco giusto, l'armonia, gli accordi. No, niente di tutto questo. Ci si raduna in una sala, arriva un grosso bustone con una partitura per tutti i musicanti e uno per il maestro. In uno strumento, in due strumenti, non quelli più sonori, quelli più lievi, si mette un'alterazione, una piccola alterazione, un suono alterato, un quadro fuori posto, un tempo accelerato, eccetera, e si esegue. Il maestro deve avere competenza di ascolto, deve saper riconoscere dov'è quel difetto segnato. Dunque questo per dire che l'ascoltare non è l'ultima cosa, esiste una competenza dell'ascolto, una bravura nell'ascolto. Solo chi sa ascoltare, per esempio in educazione, in pedagogia, non combina macelli. E solo chi sa ascoltare salva anche molte volte un alunno. L'ascolto profondo. Maria è esempio al prete di un ascolto profondo. E qui una piccola contestazione. Io sono stato segretario generale del Sinodo, il Sinodo diocesano di Chieti. Dovevo sentire i preti giovani, non li trovavi. Miei alunni, né alla mattina, né a mezzogiorno, né al pomeriggio, né alla sera e manco la notte l'ho trovato. Ora, come si può fare il prete se tu non sei disposto ad ascoltare? L'ascolto è fondamentale. Il tema della passività va recuperato al valore. Il principio della passività in Rosmini è un principio di vita spirituale. È un principio di vita spirituale da una valenza filosofica. Per Rosmin la passività significa aderire alla verità che non è tua, aprire gli occhi su una luce che non hai acceso tu. La passività. Nella vita intratrinitaria il figlio è colui che riceve tutto dal padre, riceve quello che è la persona, riceve quello che ha la natura, riceve le attività, l'aspirazione dello spirito e poi tutte le attività ad extra che saprà fare. Dunque il figlio riceve tutto, ma non per questo è meno Dio del padre. E mi permetto di dire allora che è tanto divino il dare quanto il ricevere. E dunque questa passività di Maria, questo ascoltare, questo mettersi di lato, va dal sacerdote recuperato in un modo essenziale. E questo sarà la fine di ogni atteggiamento clericalistico, di ogni atteggiamento invadente, lasciar fare all'altro, dar da fare, saper fare, diceva Giovanni XXIII. Ma questo se recuperi il valore della passività. E da Betlemme che cosa insegna Maria? Insegna che in lei intanto cominciano i tempi nuovi, che il cristianesimo è cominciato in lei, nel suo seno. Il cristianesimo è Gesù, dopo è tutto il resto. E che Gesù si trova sulle sue ginocchia. Quando i magi vanno a trovare Cristo, lo trovano sulle sue ginocchia. Dunque bisogna presentare Cristo sulle nostre ginocchia, cioè il Cristo nell'atteggiamento più familiare con noi. Il trono di Gerusalemme per i magi, dice Serra, sono state le ginocchia di Maria. Questo deve essere vero pastoralmente. Gesù deve essere visto vicino a noi, portato da noi, seduto sulle nostre ginocchia. Cristo poi insegna, e Maria poi insegna, che Cristo si trova sempre allo stesso luogo, passando per Maria e per la Chiesa. E qui voglio spezzare una piccola lancia a favore di un ritorno di tema importante. Il cristianesimo deve essere pienamente ecclesiale. Voi sapete c'era una negli anni 60. Cristo sì, ma non la Chiesa. Era il tema della mia tesi alla Gregoriana. Cristianesimo di Silone, ecclesiale. Su Silone sarebbe da sfumare. È una persona molto, molto vicina, dal cuore cristiano, senza meno. Però, insomma, l'idea che si possa essere Cristo e cristiani senza Chiesa, cristianesimo senza Chiesa non è possibile. È nato dopo l'idea di una ecclesialità parziale. Pietro Prini, prima di morire, ha scritto un libro, Lo scisma sommerso, un libro della Garzanti che gli ha dato pure qualche fastidio, dove dice, sui grandi temi, c'è di fatto uno scisma sommerso nella cristianità. Cioè la cristianità si è fatta una regola tutta sua, non la sente nemmeno. Non sente nemmeno il magistero, eccetera. Si è creato uno scisma non dichiarato ma sommerso, uno scisma di vita. Ora questo cristianesimo parziale va fatto rientrare, bisogna trovare i modi, ma il Cristo è sempre dentro la Chiesa, seduto sulle ginocchia della figlia di Sion, della Chiesa dunque. A Nazareth di nuovo lo troviamo come discepolo, non dico niente su questo, ma dico qualcosa sul silenzio, donna di silenzio, diceva Guardini, l'Occidente il meglio che l'ha fatto nel silenzio. Se noi non recuperiamo il silenzio, perdiamo tutto quello che noi abbiamo. Non è solo il silenzio ambientale, ma è anche il silenzio interiore. Si parla troppo, non riflettiamo sufficientemente, non c'è meditazione, non c'è riflessione, cioè perdiamo la profondità. Nazareth è il silenzio, 30 anni di silenzio. La vita di Nazareth non c'è nulla, nessuna riga, affidato tutto al silenzio, ma ci vuole una vita intera a decifrare l'intensità del silenzio. A Cana ci insegna la scienza del miracolo, la complicata scienza del miracolo. Maria, intanto, non so se abbiamo riflettuto mai su questo, ha una grande intuizione che lì ci voglia un miracolo, non li aveva mai visti. Se l'avesse visto prima, sarebbe stata solo una donna intraprendente. Ha inventato dentro di sé che qui ci vuole un miracolo, non avendo visto mai fare miracoli. Dunque una donna di grande intuizione. Ci insegna la scienza del miracolo. La scienza del miracolo che è complicata. Vedete, Maria fa due cose, tre. Una osserva, donna di attenzione. L'altra cosa dice al Cristo, dice questi non hanno più vino, le giare vuote. Poi dice ai servi, fate quello che vi dirà. Dunque intuisce che occorre un miracolo, intuisce che il Cristo possa fare il miracolo e intuisce cosa i servi debbano fare, perché il Cristo non riempie le giare di vino, ma trasforma l'acqua in vino, cioè la parte nostra, la parte collaborativa. E dunque non il miracolismo, che è un cedimento da cui ci dobbiamo riprendere anche nella pastorale, ma la scienza complicata del miracolo, semplice ma anche complicata, dove ognuno ha il suo ruolo. Il Cristo fa il miracolo, noi dobbiamo fare un'opera di preparazione. Dunque Maria è maestra di complessità. E infine da Gerusalemme. A Gerusalemme insegna come stare sotto la croce, ma vorrei, l'ho già detto questo, dire una cosina, come si arriva alla croce. Si arriva andando e stando insieme. L'ossimoro, questo è andare e stare, andare dimorando. Andava a trovare il Cristo, ma già lo portava con sé. Andare e stare, contemplazione e azione insieme. Questo è importante per il prete, è importantissimo che noi recuperiamo nel nostro andare pastorale la dimensione contemplativa, nel senso anche umano del termine, riflessivi, essere più riflessivi, studiare di più, riflettere di più, meditare di più sulla scrittura, fare di meno e meglio, una pastorale più pensata, più mirata, più ragionata, più condivisa, più seria, dove non sia il numero delle iniziative che ci travolga, ma sia la necessità reale di un popolo, di che cosa ha bisogno questo popolo e come lo posso aiutare davvero. E dunque è importante assai questo andare dimorando. Moioli, in un piccolo libro che vi consiglio, edizione Glossa, Il discepolo, e poi c'ha un altro libretto su Maria, bellissimo, non è un libro di studio, è un libro di esercizio spirituale, l'hanno rimesso insieme dopo la morte, fa proprio svolge questo ossimoro di Maria che va cercando mentre possiede Cristo. Non è possibile pensare diversamente, perché significherebbe ipotizzare che c'è un momento in cui Maria non ce l'ha il Cristo, va verso di lui mentre ce l'ha. E così il sacerdote non può mai andare a portare solo se stesso, ma deve portare con sé sempre il Cristo, come ci mostra Maria anche nella visita a Elisabetta. E all'ascensione di Gerusalemme ci ricorda di guardare in cielo, terrena despicere et amare celestia, non nel senso di disprezzare le cose terrene per amare quelle celesti, ma di terrena despicere, cioè vedere le cose terrestri dal cielo, vederle dal punto giusto, vederle dall'alto. Dunque il prete deve imparare da Maria questa lezione che viene dall'ascensione, cioè il punto di osservazione migliore per giudicare le cose nostre e guardarle dal cielo. E la Pentecoste, chiudo, la Pentecoste è il luogo dove si vede la Chiesa nella sua pienezza. Io vi chiedo di mettere occhio e attenzione all'omelia di Benedetto XVI di 3-4, adesso preciso non me lo ricordo l'anno, solennità dell'Assunzione, era un'omelia tenuta dentro la messa, si conferiva il berretto rosso ai cardinali, dove assume la posizione di von Balthasar, dando autorevolezza papale, che cioè noi nella sala alta del cenacolo vediamo la Chiesa nella sua pienezza, nei suoi colori giusti, i colori giusti. Serrei, in un libro, Il mantello di Arlecchino, mostra quanto è buffa la vita quando un colore pretende di essere tutto. Il mantello di Arlecchino è bello se tutti i colori sono valorizzati. Ora, ci sono due colori nella sala alta del Cenacolo, il colore del ministero maschile, petrino, apostolico, e c'è colore femminile, mariano, carismatico, caritativo. I due colori sono necessari per il mantello della Chiesa. La Chiesa vive del principio mariano, ecco qui il principio, la mariologia a cui tengo. Il principio mariano, non c'è la Chiesa senza questo secondo principio. Dice von Balthasar, lei non ha il ministero, ma non ce l'ha perché non ne ha bisogno, ha di più di quello che gli manca. Adesso, senza spingerci a tanto, il minimo che possiamo dire è che senza questa dimensione carismatica mariana la Chiesa non c'è. E chiudo in questa maniera, dicendo che il sacerdote non può fare a meno di Maria. C'è un teologo che voi conoscete e che è Pannikar, che io leggo adagio adagio perché ho paura che mi impressioni troppo, mi dico le mie timidezze. Allora dice così, il più freddo dei teologi, io lo ritengo il più freddo da certi punti di vista, dice così: tutto è importante, teologia, scienza, cultura, progresso, tutto è molto importante, però senza Maria la nostra vita cristiana è monca e qualsiasi concezione che si tenta di dare del cristianesimo diventa fallita. E chiudo dicendo, ci sono dei passaggi nel cristianesimo che senza implicare il suo mistero sono indicibili.
Grazie. Monsignor Michele, monsignore, ma lo chiamiamo Don Michele, l'amicizia, di questa splendida relazione con la quale veramente hai mostrato che cosa deve essere e come vivere il sacerdote. Alla scuola di Maria, in comunione con Maria, imitando Maria. Una grande lezione aperta attraverso la dottrina e i luoghi che possono parlare, sempre basta aprire un momento il Vangelo e dire dove ci troviamo. Ecco che il luogo parla allora di Maria e ci parla come. Grazie. Qualche domanda a voi?
Mi è sembrato che cielo e terra si siano toccati, perché i grandi principi li ha calati nel contesto di una pastorale così ordinaria, così... mentre lei parlava del sacerdote, io riferivo a noi come religiose, praticamente quello che ha detto del rapporto di Maria col sacerdote vale anche quasi tout court per la vita consacrata, ecco, a prescindere dei due passaggi principali, dei due passaggi centrali del perdono sacramentale e dell'Eucaristia, no? Che dice?
Sì.
Ecco, quel che ha detto, ecco, voglio solo dire grazie.
Allora non devo rispondere.
Qualche altra domanda? No, ma è giusto invece questo che la suora rileva. Ciò che è detto, siamo con i nostri medievalisti, ciò che è detto in generale della Chiesa è detto in modo singolare di Maria, è detto in modo personale, individuale, di ciascuno di noi. Se dunque il sacerdote nel popolo di Dio è a capo del popolo di Dio, deve essere necessariamente, per così dire, il primo del popolo di Dio. Hai citato Agostino, prima di essere pastori siamo cristiani, facciamo parte del popolo di Dio, e allora ciò che tutto il popolo di Dio deve essere in modo eminente lo deve rappresentare il sacerdote ordinato. E perciò anche questa imitazione che tutto il popolo di Dio deve fare della Vergine Maria deve essere in lui talmente esemplare e manifesta da trascinare con sé, come hai detto prima del drappo, da trascinare con sé tutto il popolo di Dio alla imitazione di colei che insieme è la madre, la maestra, la discepola, possiamo dire, è il tutto nella Chiesa, perché è veramente la primo, il primo grande membro che ha realizzato, come dice il Concilio, la pienezza della Chiesa. Guardando a lei, 65 della Lumen Gentium, la Chiesa vede in fondo se stessa nella sua perfezione. Grazie di questa splendida relazione che vogliamo... E tu me la faccia presto, perché voglio stamparla questa volta, molto svelti. Facciamo gli atti svelti, perché siamo nell'anno sacerdotale e vorrei uscire in modo tale che non si chiuda l'anno sacerdotale senza questi nostri umili contributi, che possono però servire a chi desidera approfondire non soltanto il sacerdozio, ma Maria accanto nel sacerdozio cristiano. Qualche altra domanda? Chiudiamo, se no, con la celebrazione. Una celebrazione sulla bellezza, molto breve, non andate via.